Over the past 75 years, more than 10,000 chemicals have entered our food supply, but the EU allows just 300 additives. At Thrive Market, we prioritize quality, banning over 1,000 ingredients found in conventional grocery stores. Our Healthy Swap scanner helps you find better versions of your pantry essentials without the junk, dyes, or fillers, and everything is delivered right to your doorstep. So shop at a grocery store that actually cares about your health at thrivemarket.com/get started for 30% off your first order and a free $60 gift.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ospite di questo episodio, Marcello Rossi.
Data astrale 1512.2. L'Enterprise viola il territorio della Prima Federazione scatenando le ire dell'alieno Belloc, comandante dell'astronave Thesaurus. Marcello, in questo episodio vediamo quasi tutto l'equipaggio originale che ci porteremo per tutta la serie. Arriva anche il dottor McCoy originale, manca solo Pavel Chekhov, quindi la serie, anche se ancora in costruzione, ormai ha preso il via.
Sì, questo, se vogliamo, è il primo episodio che, se vogliamo, a meno dell'uniforme di Uhura, che ancora non è del colore giusto,
giallo,
si può confondere con qualsiasi altro episodio della serie. Ed è un ottimo episodio, un episodio, insomma, che è quello che verrebbe chiamato un bottle show, cioè un episodio ambientato quasi interamente a bordo dell'Enterprise. Bottle show è un episodio in bottiglia perché non ha richiesto, se non, insomma, con una piccola eccezione, la costruzione di set aggiuntivi oltre quelli regolari. Ed erano quegli episodi necessari anche per consentire un po' di risparmio alla produzione, che era comunque già provata dall'episodio pilota Oltre la Galassia, che invece era stato un episodio molto costoso. Però questo non toglie che sia un episodio con molta tensione, cioè il mistero viene costruito, va un po' assaporato questo episodio, viene costruito un mistero in crescendo fino a che appunto Kirk si trova davvero in una situazione senza via d'uscita.
Un Kirk anche un po' nervoso, mi sembra, in questo
Kirk è ancora un po' nervoso, sì.
È un po' nervoso. Marcello, ci guardiamo l'episodio tutti insieme, quindi no spoiler finora, poi rientriamo in studio e lo commentiamo tutti insieme. A dopo. Rieccoci, un Kirk un po' nervoso che ha i primi battibecchi con la coscienza McCoy, lasciamela chiamare così, un po' la coscienza del trio, il McCoy.
Sì, sappiamo che la formula magica del trio protagonista di Star Trek è proprio questa, cioè da un lato che è quasi psicologica, psicoterapeutica. Kirk ha da una parte il suo lato emotivo, che è McCoy, dall'altro il lato razionale, l'io, il superio, il subconscio. McCoy sarebbe il subconscio in questo caso, e, che ancora insomma è in fase di definizione questa dinamica, che poi funzionerà benissimo tra i tre personaggi, e comincia appunto con Kirk che ricorda al capitano quali sono le sue priorità, quello che dovrebbe fare la propria coscienza, quali sono i rischi a cui va incontro e soprattutto chi è veramente lui, cioè chi è veramente il capitano.
Tra l'altro c'è questo personaggio di Bailey, questo pilota, chiamiamolo così, c'è una parte dove il dottor McCoy dice: mi ricordo un po' un qualcuno 11 anni fa, quindi un personaggio che gli ricorda il tenente Kirk quando iniziò, e ha un rapporto un po' particolare con questo personaggio Kirk, tant'è che a un certo punto lo manda agli arresti, poi arriverà McCoy a dirgli: no, vorrei segnare solamente che è un po' di nervosismo. Kirk che dice: ma ci devo pensare, clima di tensione altissima. Però un po' viene anticipato quello che sarà, che succederà anche in un altro episodio poi di Star Trek, dove il passato di Kirk ritorna ed è in un personaggio, in questo caso in questo Bailey.
Questo secondo me è un altro esempio di buona scrittura di Star Trek, soprattutto appunto nella prima stagione e anche nella seconda, in cui i nostri personaggi, i nostri protagonisti, come tutti noi d'altro canto, hanno un passato, hanno un pregresso, e questo passato ha delle influenze, ha delle conseguenze anche sul presente. Questo è un modo per rendere molto più tangibili, molto più vicini i protagonisti della serie, e per immergerli in un universo che sia un universo credibile, coerente, un universo che è più grande di quello che noi vediamo. C'è di più, c'è stato un prima e c'è dell'altro oltre quello che noi vediamo. Tratteggiarlo così con delle battute è un espediente molto corretto, insomma, da un punto di vista narrativo, ed è chiaro che questo diciamo questo scontro che c'è tra Kirk e Bailey e l'intervento di McCoy è proprio appunto il meccanismo di cui tu parlavi, in cui McCoy diventa la voce della coscienza di Kirk.
E anche in questo caso vediamo ancora il set dell'infermeria, un Kirk a torso nudo, quindi siamo negli anni 60, quindi è importante avere questi personaggi, muscoloso non troppo, un po' paffutello, però comunque con un bel fisico, fa un paio di minuti a torso nudo, se non ricordo male, non a caso. E poi un episodio molto misterioso che forse alla fine sfocia un po' in qualcosa di generico, chiuso un po' così e così. Non so se la pensi in questo modo.
Allora, eccolo il Kirk a torso nudo. Sì. In una scena tra l'altro molto, molto carina, quella iniziale dell'infermeria, perché tratteggia subito,
morto, sì.
Tratteggia subito bene il personaggio di McCoy, perché se uno ci fa caso, scatta l'allarme rosso, McCoy getta un occhio all'allarme rosso, però lui sta facendo la visita, per cui non interrompe la visita, cioè si prende quella manciata di secondi in più per finire il suo dovere di medico di bordo. E la scena Kirk a torso nudo, naturalmente, vabbè, è una piccola strizzata d'occhio al pubblico femminile della serie. William Shatner era ancora in buona forma, insomma, anche se poi durante la produzione avrebbe avuto qualche problema di linea, cioè avrebbero iniziati i problemi di linea che poi si è portato avanti. Comunque, devo dire, ci metterei la firma ad arrivare a 90 anni e andare nello spazio. Per cui un William Shatner ancora in ottima forma.
Tra l'altro, la prima apparizione di Janice Rand, l'attendente, avviene proprio mentre McCoy e Kirk si trovano nell'alloggio del capitano, e lei entra in scena un po' come una cameriera, portandogli questa insalata. Come mai mi porti l'insalata? Perché si è aumentato di 2 chili, però prima il dottor McCoy gli aveva dato il liquore da bere, non so fino a che punto la cosa fosse. Però abbiamo la presentazione, ecco, di questa dell'attendente, non so se è l'aspetto femminile, come viene visto.
Allora,
in questo
sappiamo
episodio.
Che il personaggio dell'attendente è destinato a non durare. Jenny Slend, che pure è un personaggio che poi è entrato nel cuore degli appassionati, perché poi tornerà nei film, tornerà insomma in Star Trek Voyager, e lei ha fatto solo 8 episodi della serie originale. Comunque è un personaggio che non sapevano bene come farlo funzionare, anche se invece poi è rimasto nel cuore degli appassionati. Questo perché era a metà appunto tra una segretaria e una potenziale amante del capitano, in una visione, devo dire, possessista, figlia degli anni 60, insomma, Star Trek, per quanto avesse una visione progressistica, era inevitabilmente figlio dei suoi tempi, insomma. Quindi un amante del capitano che però non aveva modo di essere all'interno di una serie in cui il capitano spesso doveva allacciare relazioni anche sentimentali con altre donne, insomma, in genere aliene. Oltre noi sette, tra l'altro, in questo episodio vediamo un nuovo alieno, appunto, che è Belloc,
Sì. Aveva
che è un'immagine molto inquietante, insomma, fatto con.
7 anni l'attore, che si chiama Clint Howard, ed è il fratello di Ron Howard, il famoso
Esatto.
Ricky Cunningham. Pensa che, tra l'altro, inizialmente la parte era stata proposta a Michael Dunn, che poi farà Alexander in Umiliati per forza maggiore. Invece, così è stato scelto poi questo Howard.
Però il primo Belloc che vediamo è questo, è
Sì, ah,
l'alieno, il
sì.
pupazzo, che poi è, come dire,
Inquietante al massimo.
esatto, l'immagine del pupazzo è quella che chiuderà le sigle di quasi tutti gli episodi,
Sì,
insomma, finiva
terribile.
sempre nei titoli di coda con una sua immagine. Questa ovviamente è una foto con William Shatner a fianco al pupazzo, e poi si rivela essere un pupazzo anche all'interno dell'episodio, insomma. E questo è il disegno originale. Devo dire, beh, funziona, insomma, tra l'altro con quell'effetto come se fosse un po' sott'acqua. Questo invece, appunto, è l'attore che invece poi lo ha interpretato. Queste
Era
sono
un
delle.
bimbo.
Esatto, delle
Terribile, ma un
immagini,
bimbo.
esatto, delle immagini, delle prove di costume, insomma, molto rare questa immagine. E anche questa è molto interessante perché è lui
Qui è
nel suo
bellissimo.
costume, però sul set dell'Enterprise, sulla plancia dell'Enterprise. Ovviamente non è tratta dall'episodio, si vede che a un certo punto l'hanno portato a fare un giro sui set
Sui
e
set.
gli hanno fatto anche una foto. Appunto, abbiamo detto viene introdotta ora, questa è una sua immagine promozionale. È interessante notare che questa immagine promozionale, lo sfondo è invece quello
The
di The
Cage.
Cage.
Sì.
Evidentemente avevano, perché questo è uno sfondo realizzato con una proiezione, con un proiettore, si vede che avevano a disposizione un proiettore, cioè una diapositiva di The Cage, e hanno usato quello. Anche per McCoy, immagine promozionale con lo stesso sfondo. Questa è Jenny Slend con appunto un paio di test, di tentativi di una parrucca diversa da quella che poi è stata adottata, e con l'uniforme ancora non definitiva. Questo è l'uniforme di One Man Has Gone Before, e questa è invece la Jenny Slend con la parrucca e l'uniforme a cui siamo abituati,
Bellissimo.
insomma, bellissima attrice Grace Lee Ritten, uno dei miei amori d'infanzia. Questo è il
Il cubo.
modellino. Esatto, utilizzato per il cubo iniziale, molto un'idea semplice però efficace, funziona. E questa invece è una foto abbastanza rara del modello usato per la Thesaurus, del quale tra l'altro ho qui un esempio, eccolo qua, ecco, ve lo
Ah,
faccio vedere
caspita.
meglio. Ecco,
Sembra
questo è
un po' una
il modello.
morte nera. No, sembra una pallina di Natale.
La Cesare, dopo si può utilizzare anche come pallina di Natale. Dicono, c'era circolava la voce che fosse stato realizzato con delle palline di ping pong tagliate a metà, ma poi analizzando bene i fotogrammi si capisce che non è così, non sono semicerchi, probabilmente hanno usato dei bottoni per utilizzare questo modello, diverse tipologie di bottoni. E quando sono stati restaurati e rimasterizzati gli episodi, ovviamente la Thesaurus è stata rifatta in computer grafica, sempre in maniera molto fedele all'originale, qui sulla sinistra è l'originale, sulla destra è quella rifatta, e tant'è che anche nel dettaglio si possono vedere addirittura come dire, una piccola struttura che è sotto queste sfere, insomma, chiaramente questo
Straordinario.
non era possibile.
Anche le proporzioni sono state veramente rifatte.
Oh, in questa immagine l'attore, esatto, in un programma degli anni 2000, se non sbaglio, quando che si chiama Roasting William Shatner, cioè quando William Shatner sulla graticola, hanno ricostruito lo stesso set, richiamato lo stesso attore, il quale insomma lo prende un po' per i fondelli, diciamo così, William Shatner, quindi a testimonianza del fatto che comunque un personaggio comparso una sola volta in un solo episodio, comunque anche lui ha lasciato il segno, insomma, è inquietante. Quello, il finale di...
Sì, ti avevo chiesto episodio, prima il finale, un po'
esatto,
così.
È un po' debole, nel senso che hanno cercato il finale a sorpresa, la sorpresa c'è in effetti, però poi la soluzione è forse un po' poco soddisfacente, soprattutto con tutta il crescendo di tensione che era stato costruito prima. Pazienza, insomma, non è quindi un episodio perfetto, però secondo me, insomma, diciamo, gli si può perdonare questo finale non convincente al 100%, a fronte invece di una costruzione narrativa, di una costruzione di tensione molto, molto ben fatta, molto efficace.
Ecco, quello che balza all'occhio proprio a livello di tensione è l'equipaggio che in un clima di tensione riesce a mantenere comunque questa freddezza, mentre abbiamo Bailey che a un certo punto esplode: ma come, non fate nulla, siete qua fermi, questi ci vogliono uccidere. È questo che è stato fatto emergere appositamente nella sceneggiatura, proprio la contrapposizione tra qualcuno preparato e qualcuno che invece, dice il dottor McCoy, è stato fatto crescere troppo in fretta.
Esatto, cioè non ha ancora quella preparazione che ci si aspetta da un ufficiale della flotta stellare, che quindi deve essere pronto ad affrontare qualsiasi situazione, anche situazioni senza via d'uscita, anche situazioni che prevedono la possibilità di morire, come dice Spock in una bellissima battuta: se stessimo giocando a scacchi sarebbe scacco matto,
e quello è un invece momento è poker.
E Kirk, da buon giocatore d'azzardo, dice: no, non giochiamo a scacchi, giochiamo a poker. E l'idea di Kirk del bluff è un'idea che chiaramente sfuggiva alla mente razionale di Spock, però in questo caso gli salva la vita, insomma.
E McCoy a un certo punto gli dice a Spock: glielo insegnerò il poker, quando lui dice,
certo.
Poi è molto interessante.
E infatti io gioco da buon vulcaniano, dice: interessante questo poker, vero.
Marcello, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale de Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post-produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi de Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori, ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.